Sono Odisseo, figlio di Laerte, noto agli uomini per tutte le astuzie. La mia fama va fino al cielo.
Eroe dal multiforme ingegno, Ulisse, qui protagonista dell'opera Odissea di Max Bruch, continua ad affascinarci. Dall'isola di Calipso a quella dei Feaci, dall'accecamento di Polifemo al canto delle sirene, dai sortilegi di Circe alla discesa nell'Ade, al drammatico incontro con i mostri Scilla e Cariddi, fino alla strage dei Proci e al riconoscimento finale con Penelope. Nel suo lungo errare durante il viaggio di ritorno a Itaca, l'eroe omerico va incontro ad avventure strabilianti, ponendosi come il campione dell'intelligenza, della conoscenza, dell'esperienza, della virtù etica e della sopravvivenza. Ma la vera attrazione magnetica che ancora oggi il personaggio mitico continua a esercitare su di noi è quella delle sue metamorfosi nel tempo, delle sue ombre, che si allungano nel cinema, nella poesia, nel romanzo, nell'arte, così come nella scienza e nella filosofia. Il viaggio dell'eroe omerico, come testimonia l'ultimo libro di Piero Boitani, Il grande racconto di Ulisse, pubblicato recentemente da Il Mulino, è senza fine. Piero Boitani è studioso del mito e delle letterature moderne, professore di letterature comparate all'Università La Sapienza di Roma e all'Università della Svizzera Italiana, ha una bibliografia che spazia dal mito di Ulisse ai capolavori di Shakespeare, passando per la Bibbia e le sue riscritture. A coronamento di una quarantennale carriera di ricerca e insegnamento, lo scorso settembre è stato insignito del premio della Fondazione Italo-Svizzera Eugenio Balzan per la categoria Lettere, Arti e Scienze Morali. Lo abbiamo intervistato. Piero Boitani, il suo ultimo libro, Il grande racconto di Ulisse, è uscito recentemente da Il Mulino. Perché un nuovo libro su Ulisse dopo i due precedenti? Quali gli aspetti nuovi che il lettore vi potrà trovare?
Di nuovo che c'è? Beh, ci sono tutta una serie di capitoli che portano il discorso sul mito e sulla letteratura di Ulisse fino ai nostri giorni sostanzialmente. Poi c'è tutto un capitolo immenso, per il quale il lavoro è stato altrettanto immenso, sull'iconografia, sulle immagini. Il libro è pieno di immagini, non le ho mai contate, ma credo che siano sulle 300. E bisognava fare un discorso che ne raccontasse la storia, perché le immagini dell'Odissea sono antiche quasi quanto il poema, è una cosa incredibile. Pochi decenni dopo l'uscita, chiamiamola così, ma non si può dire uscita perché non c'erano editori e non era stampato, insomma la prima circolazione del poema, ci sono già sui vasi greci figurazioni arcaiche, per esempio l'accecamento di Polifemo e via di seguito, quindi è immediatamente popolare in Grecia, nell'Egeo, quindi anche sulle coste dell'Asia Minore, in Etruria, quindi gli Etruschi hanno una grandissima passione per Ulisse, le cui leggende imparano dai greci, diciamo. Insomma, in tutto il bacino del Mediterraneo. E questa cosa va avanti dal VIII, VII secolo avanti Cristo fino ai nostri giorni, quindi sono la bellezza di 3000 anni circa, che il mito da una parte e le immagini dall'altra, che rappresentano quel mito, circolano nel mondo occidentale, poi ormai non più solo nel mondo occidentale ma anche altrove.
Lei, Piero Boitani, ha dedicato una riflessione lunghissima all'Iliade, all'Odissea, alla figura di Ulisse o Odisseo, che costituisce quello che alcuni critici contemporanei definirebbero un discorso della civiltà occidentale, per gli storici un immaginario di lunga durata. In altri termini, un archetipo mitico che si sviluppa nella storia e nella letteratura come un costante logos culturale, dai lirici ai tragici greci, fino a Dante, all'età delle scoperte geografiche, al romanticismo, lungo l'Ottocento e il Novecento, al modernismo, Pound, Eliot, Joyce. In tutti, come lei ha dimostrato, è presente l'ombra di Ulisse. Come interpreta la presenza costante di questa figura mitica dall'antichità ai nostri giorni, come diceva poco fa?
la durata, la lunga durata, anzi lunghissima durata. Io volevo intitolare il libro Il lungo racconto di Ulisse, ma l'editore mi ha detto: per carità, non lo compra nessuno se lo chiami lungo racconto, quindi no, grande è molto meglio. Lungo era più vero, naturalmente. La popolarità del personaggio è straordinaria fin dall'inizio, perché è un personaggio che si adatta a tutte le situazioni, a tutte le civiltà, a tutte le mentalità. È aperto, mentre altri eroi greci, arcaici, non so, Achille, Agamennone, eccetera, molto meno, cioè hanno sviluppi, se ce l'hanno, li hanno molto limitati. Ulisse può diventare qualunque cosa, uno, nessuno e 100.000, per l'appunto, mi pare di averlo usato una volta questa formula pirandelliana, peraltro, perché è un uomo che ha, per cominciare, una mente sfaccettata. Quindi lui stesso è, in italiano si traduce multiforme ingegno, ma vuol dire appunto polutropos, dai tanti luoghi. È astuto, è imbroglione, è saggio, è uno che pensa sempre prima di agire. E poi gli capitano naturalmente infinite avventure, o disavventure se vogliamo, naufragi, mostri, i ciclopi, le sirene, eccetera, eccetera. No? È il viaggio che compie per tornare a casa è fantastico, è assolutamente strabiliante. Si possono appassionare alle sue avventure i bambini, ovviamente, e come anche gli adulti, eccetera, perché poi ci sono episodi invece assai più coinvolgenti sul piano sentimentale, come Penelope, naturalmente, il cane Argo, la vecchia nutrice Euriclea, ma anche Nausicaa, che non si sa bene se si innamori di lui o no, ma comunque preferirebbe che lui rimanesse lì, come dice il padre, no? C'è anche una sorta di inizio di commedia borghese nell'Odissea, proprio a Scheria, cioè nell'isola dei Feaci, quando Alcino, il re, il padre di Nausicaa, dice a Ulisse: ma sì, lo capisco che tu voglia tornare a casa, qui sarebbe stato bello se tu fossi rimasto, io ti avrei dato mia figlia in moglie. Cioè è come a dire, no, stava prefigurando un futuro, chiamiamolo borghese, poi in realtà non era borghese perché era regale, ma insomma. Quindi c'è tutto nel libro, e poi c'è nell'Odissea, e poi c'è anche il modo in cui viene raccontato il tutto, perché ci sono trucchi cinematografici ovunque. C'è il flashback, che è la prima volta che viene usato. Ulisse non è in scena, benché sia il protagonista, per tutti i primi quattro libri del poema. Entra in scena soltanto nel quinto. Poi dal nono in poi racconta le sue avventure, che sono precedenti, quindi torna indietro. Poi ci sono profezie che riguardano il futuro, quindi ci sono flash forwards, per così dire. Insomma, è un libro incredibile che quando uno comincia a leggerlo o a raccontarlo non smette più.
Infatti le ombre di Ulisse, come le scrive, si allungano nel cinema, nella poesia, nel romanzo, nell'arte, così come anche nella scienza, nella filosofia, soprattutto potremmo dire nella letteratura. Nei suoi libri ci sono moltissimi esempi della presenza di Ulisse in grandi opere letterarie. Pensiamo all'Ulisse di Joyce, appunto.
Joyce, nel Novecento il paradigma sembra essere Joyce, anche se i primi a, diciamo, usare la figura di Ulisse in letteratura sono Conrad, D'Annunzio, Pascoli e via di seguito. Però certo, quando poi esce l'Ulisse di Joyce, diventa una sorta di punto fermo, di pietra di paragone. Ma non solo, lo si ritrova in Proust, per esempio, lo si ritrova in Moravia. Moravia ha scritto un romanzo intitolato Il disprezzo, dove il protagonista deve tradurre in film le avventure di Ulisse. E poi ci sono tutta una serie di problemi per cui questo non accade. Ma insomma, è affascinante anche lì, no? E via di seguito, Jean Genet in Francia, ma poi c'è Canetti, ovunque, nelle letterature europee è praticamente di casa dappertutto. Poi cominciano anche quelle non europee, allora quelle sudamericane, orientali, medio orientali persino, cioè lì in paesi come Siria, Libano, Palestina e via di seguito diventa una figura che può essere apparentata a quella di Sinbad, cioè due viaggiatori, eccetera, e quindi popolarissima anche lì. E poi travalica man mano, allora non so, per esempio ci sono i giapponesi che sostengono che la figura di uno dei loro eroi tradizionali, che si chiama Uliwaka Daijin, beh, dice, questo Uliwaka ha delle avventure simili a quelle di Ulisse, eccetera. E può darsi che siano stati i portoghesi, dicono loro, cioè dicono alcuni di loro, a portare la leggenda di Ulisse. I portoghesi sono fissati con Ulisse perché è quello che ha fondato Lisbona, eccetera, Ulixabona. L'hanno portata, i giapponesi l'hanno assorbita, fusa con quella loro, E il nome stesso di Uliwaka è quello di Ulisse. No? Ora, sembra improbabile, però voglio dire, anche loro sono appassionati di questa figura. Io sono stato in Giappone, ho parlato di Ulisse, tutti quanti affascinati dal personaggio, che in effetti è unico, pur rimanendo Ulisse un prodotto fondamentalmente della civiltà occidentale. Cioè è un portabandiera, per tanti versi, della civiltà occidentale.
Avevo 8 anni quando mi venne regalato da uno zio un libro per ragazzi. Ragazzi di allora, si intende. Il cui titolo era Il romanzo di Ulisse, autore Luigi Ugolini. In questo libro veniva raccontata, in un italiano diverso da quello di oggi, la storia dell'Odissea con le illustrazioni che circolavano allora. Non era propriamente l'Odissea, ma una narrazione in prosa, in cui negli ultimi capitoli si menzionavano Dante, Tennyson, Pascoli e altri. La storia era sempre quella, l'ultimo viaggio che Tiresia profetizza Ulisse nell'Odissea e che viene ripreso sotto altre spoglie da questi grandi poeti. A 8 anni ci credevo. Credevo che quella storia potesse continuare con gli scrittori successivi, dei quali io conoscevo soltanto Dante, perché qualcosa mi aveva letto mio nonno. Forse il canto 26esimo dell'inferno, quello appunto di Ulisse.
Weckt mich plötzlich aus Schlummers Betäubung. Sie auf dem grünen Gestade spielen, lockige Mägdlein.
Nel suo libro Il grande racconto di Ulisse, Piero Boitani, lei, come dicevamo, riprende il precedente Sulle orme di Ulisse, che era stato accolto e salutato come un classico della critica personale, in cui lei ha delineato in modo molto avvincente il destino magico sacrale che lega fortemente il suo destino personale con le avventure di Ulisse sin dagli anni infantili a Roma, dove lei è nato nel 1947. Che cosa era vivo nella sua coscienza negli anni in cui aveva iniziato a lavorare a un progetto chiamato Ulisse? Quindi immagino molta materia legata alla sua infanzia.
Allora era presente una serie di ricordi abbastanza netti, ma che non avevo mai esplorato, per così dire. Io mi sono trovato in questa situazione a un certo punto nei primi anni 70, quando ero in Inghilterra a Cambridge. Venne a fare una conferenza a Cambridge dove io ero Richard Ellman, grandissimo studioso di Joyce, veniva da Oxford a quel punto. Dopo quella conferenza io gli scrissi, la conferenza era sull'Ulisse di Joyce, e gli chiesi se non ci sarebbe stato uno spazio, diciamo, per scrivere un libro o una tesi di PhD, insomma, sulla figura di Ulisse dopo il libro di W.B. Stanford, che era un grande studioso di Ulisse a Dublino. Per molto tempo io ho pensato che Ellman mi avesse risposto no, guardi, non c'è proprio niente da fare. Anni dopo ho poi ritrovato il suo biglietto invece, che diceva io non conosco altro libro dopo quello di Ellman, quindi aveva detto sostanzialmente sì, si può anche fare. A quel punto io cominciai a pensare alla cosa, mi invitarono a fare un ciclo di conferenze a Berkeley, dove avevo una cattedra di cultura italiana un anno, e dovevo fare 3 grandi conferenze, diciamo, pubbliche, su che cosa, alla fine scelsi Ulisse. E così cominciai a studiarlo più approfonditamente, per esempio le relazioni con gli esploratori nel Rinascimento e via di seguito, trovai tante belle cose. Quando tornai, il mulino mi chiese, dice, perché non lo scrivi per noi? E diventò poi alla fine l'ombra di Ulisse. A quel punto cominciai a ricordare di aver avuto queste cose, ma non sapevo dove, per esempio avevo un libro che mi era stato regalato quando avevo 8 anni, e chissà dove era finito, questo non si trovava più, io me lo ricordavo vagamente, mi ricordavo le figure, ma insomma mi ricordavo certi episodi con mia madre. Mia madre era appunto morta proprio allora, e a un certo punto mio padre voleva far fuori una serie di libri vecchi che erano in un certo sgabuzzino. Io andai a prendere e trovai il libro. E da lì cominciò tutta una specie di recherche du temps perdu, in cui ripensai alle cose. Allora, per esempio, me lo ricordavo benissimo anche senza il libro, che da bambini, dagli 8 ai 12 anni, giocavamo alle battaglie dell'Iliade, ci facevamo le spade o le lance con i giornali vecchi, li arrotolavamo e diventavano piuttosto duri, anche piuttosto dolorosi da subire. E poi usavamo i piatti dei dolci, che sono argentati, rotondi, e facevamo due buchi per passarci gli spaghi e fare l'imbracciatura, diciamo. E facevamo poi queste battaglie nel corridoio della casa di mia nonna materna, che era una grande casa, quindi aveva questo un corridoio immenso, io me lo ricordavo. E poi ricordavo appunto questo libro che mi era stato regalato da uno zio, il fratello di mia madre, e di quello posso dire anche il terminus, insomma la data più o meno, perché questo mio zio morì nel 58, quindi deve essere stato prima di allora. Poi ricordo anche la fonte, diciamo, delle immagini, l'origine delle immagini, della passione per le immagini sull'Odissea, su Ulisse, perché mia madre aveva la fissazione di farci conoscere Roma, santa fissazione devo dire, perché poi dopo uno non ci va più in giro e quelli, i ragazzi di oggi proprio per niente vanno. E allora ci portava a Piazza San Pietro, che allora era deserta, cioè non c'era nessuno, salvo per le cerimonie religiose. E noi potevamo giocare per un paio d'ore nel colonnato, mio fratello e io, a nascondino. Nascondino a Piazza San Pietro è praticamente imprendibile, cioè uno può sparire, perché le colonne sono messe in quella maniera. Poi però queste due ore di gioco nel colonnato si pagavano con due ore nei musei, perché lei aveva questa politica, dice, dovete vedere quello che c'è a Roma, e ci portava nei musei un pezzo per volta naturalmente, perché tutto insieme sarebbe stato impossibile. E quindi cominciammo col museo egizio, poi il museo Paolo Cristiano, tutto quanto, tutti i corridoi, le gallerie, cioè, io sapevo fino a poco tempo fa, quando hanno cambiato gli itinerari, sapevo girare a occhi chiusi nei musei vaticani. Nei musei vaticani ci sono due cose che già allora mi attiravano enormemente. C'è una galleria che si chiama delle carte geografiche, eccetera, dove ci sono i mappamondi, i portolani, eccetera, dal 400 in poi, quindi dove si può vedere sui mappamondi il prender forma delle coste americane man mano che quelli ne scoprivano dei pezzi. Affascinantissimo. Poi in una saletta, una stanza piccola che appartiene alla Biblioteca Vaticana, in realtà anche se è nei musei, c'è una, questa sala si chiama Sala delle Nozze Aldobrandini, c'è un affresco romano del primo secolo a.C., tardo primo secolo, insomma età augustea probabilmente, un affresco che rappresenta l'Odissea, cioè le varie avventure dell'Odissea, le strigoni, visita all'Ade e via di seguito. Io evidentemente fin da allora associavo questa cosa, questi affreschi romani dei viaggi di Ulisse, con quelli della grande galleria sulle scoperte dell'America. Mi sembrava che le strigoni fossero, non so, gli indigeni americani, insomma, i cosiddetti indiani. Poi ho scoperto nel corso del lavoro, del studio, eccetera, eccetera, che io non ero certo il primo a fare questa associazione, perché già i navigatori del 500 o del tardo 400 l'avevano fatta, lo stesso Vespucci, tanto per dirne uno, oppure Pedro Sarmiento de Gamboa, che è un navigatore spagnolo. Questa cosa è diffusa dappertutto. L'intermediario qual era? La chiave, diciamo, la chiave che legava l'Odissea a Colombo o Vespucci, o insomma le scoperte, era Dante, perché l'Ulisse di Dante compie quell'ultimo viaggio che viene profetizzato da Tiresia all'Ulisse di Omero, lo compie nei fatti passando al di là delle colonne d'Ercole e andando in una direzione che non si riesce bene a capire, cioè che è verso sud-ovest, verso l'isola dove sorge la montagna del Purgatorio e il giardino dell'Eden, ma in realtà già nel 400 dicevano ma vedi che è andato verso l'America, quindi il legame è costruito proprio da Dante. Ora, Dante è un'altra cosa che torna alla mia infanzia, perché in questo caso mio nonno paterno, cioè il padre di mio padre, che era un vecchio gentiluomo genovese, vecchio sul serio, aveva quasi 90 anni quando io sono nato e poco dopo, insomma, io avevo 5-6 anni, è morto, però lui aveva una passione per Dante, allora prendeva l'enorme Dante di Dorè, illustrato da Dorè, si sedeva a capotavola in questo enorme tavolo, anche quello era enorme, dell'enorme sala da pranzo, e leggeva a me e a mio fratello l'Inferno, non fece a tempo a leggere altro perché morì, e quindi deve avere mostrato le figure e raccontato anche la storia di Ulisse, perché io quella, la storia di Ulisse di Dante, me la ricordavo benissimo. E quella deve essere stata la chiave di lettura che poi io ho adottato.
Certo, così lei ha scoperto analogie sorprendenti tra la sua vita, anche quella di Ulisse, una passione che nasce nell'infanzia. Piero Boitani, cosa l'ha affascinata e la affascina tuttora dell'eroe omerico, proprio personalmente?
Beh, la cosa maggiore era ed è tuttora il viaggio, il viaggiare. Io ho una grandissima passione per i viaggi, non so bene se questa viene prima di Ulisse o dopo di Ulisse, ma credo dopo, perché devo essere cresciuto nel frattempo. E tra l'altro nei miei viaggi, almeno fino a un po' di tempo fa, io lo trovavo dovunque, cioè lo trovavo in Patagonia, lo trovavo in Giappone, lo trovavo in Cina, non facevo altro che trovare Ulisse. Naturalmente volevo trovarlo, però c'era, questo è il punto, non è che io lo fabbricavo, finivo per trovarlo anche lì. Quindi il viaggio in primo luogo, non c'è dubbio, l'errare sulla Terra, possibilmente anche fuori, non riuscirò io a farlo, ma se mi piacerebbe moltissimo andare su Marte, per esempio, se fosse possibile.
Certo.
Poi, e questo non è contraddittorio, anche il ritorno a casa. Cioè, per me il viaggio è sempre stato legato anche a quello che in America si chiama nostos, cioè il ritorno. La scena forse più bella, o comunque più emozionante, più commovente, ecco, più che emozionante, dell'Odissea, è quella del riconoscimento con Penelope nel libro 23esimo, e dura un intero libro. Cioè comincia con Euriclea che sale le scale di corsa, la vecchia nutrice, la vecchia balia di Ulisse, sale le scale di corsa per andare a dire a Penelope: guarda che è tornata, ha appena ammazzato tutti i pretendenti, scendi, scendi. E lei è addormentata, Atena le ha soffuso il sonno sugli occhi, si salta, balza dal letto, e poi invece ricade sul letto, dice: ma guarda, se veniva un altro a dirmelo ci ha presa a schiaffoni, no, non presa a schiaffoni, no, ma l'avrei trattata malissimo, visto che tu sei vecchia non ti faccio nulla. E dice: no, ma guarda, è vero, è lui, ha ammazzato i pretendenti, poi io l'ho riconosciuto, gli ho toccato la coscia, c'è la cicatrice, eccetera. E allora lei si alza dal letto e dice: beh, andiamo a vedere mio figlio e quest'uomo. E scende le scale, entra nella sala, dove nella sala ci sono i corpi dei pretendenti, sangue, cervelli schizzati via, una porcheria infinita. Ulisse poi fa pulire alle ancelle infedeli e si siedono l'uno di fronte all'altra, ma lontani, non vicini. E lei non fa niente, non si muove. Lui è seduto lì, sporco, imbrattato. E a un certo punto Telemaco le dice: ma insomma, madre, hai un cuore di ferro. Quest'uomo torna a casa dopo 20 anni e tu non ti muovi, non gli corri incontro. E lei risponde, dice: ma io lo so com'era 20 anni fa, Ulisse. E questo non è la stessa persona, no? È cambiato, insomma. E ovviamente sono passati 20 anni. E lui, che è un uomo dotato di infinita pazienza, io credo che l'avrei persa subito, lui dice: ma no, 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 lascia stare, capisco. Adesso puliamo, facciamo pulire la sala, fatemi lavare, pulire anche a me stesso, poi le cose prenderanno il loro verso. E allora puliscono, lui fa il bagno, naturalmente Atena gli versa una droga speciale che fa sembrare più giovane e più bello, e ritornano nella stessa posizione. E non succede neanche adesso nulla, cioè lei rifiuta di andargli incontro. Tanto, dice, noi abbiamo tra di noi dei segni segreti, se lui è quella persona ci riconosceremo. E lui a un certo punto la perde anche lui la pazienza, se finalmente, e dice: vabbè, basta, questa non preparatemi il letto, è ora di andare a dormire, dormo qui nella sala e via. E lei dice alle ancelle: fategli il letto, fategli il suo letto qui. No, il mio letto qui non si può fare, il mio letto l'ho fatto io, è scavato da un albero di ulivo che cresceva nella corte, non si può spostare, neanche un dio lo potrebbe spostare. E quello è il segno, naturalmente.
La famosa prova.
La famosa prova, naturalmente prova scelta con grandissima sapienza, perché è il letto dove loro hanno celebrato la loro unione e dove di nuovo torneranno alla fine di questa scena. E allora a lei le si sciolgono le ginocchia, corre. E Omero ha una similitudine lì alla fine di questo episodio, in cui dice come chi è scampato al naufragio e arriva a terra incrostato di sale, ogni tanto si volta a guardare il mare, eccetera. Questa similitudine sembra all'inizio essere applicata a Ulisse, che è lì abbracciato a lei, eccetera. E andrebbe benissimo, perché Ulisse è scampato a tanti naufragi, è pieno di sale, sporco, eccetera. Invece alla fine dice: così le era caro lo sposo, cioè è lei che è il naufrago. In altre parole, sono la stessa cosa, ridiventano la stessa cosa. Questo momento di riunione tra marito e moglie dopo 20 anni è una delle cose più commoventi che siano mai state scritte in letteratura. Ce ne sono di simili, ma forse non hanno lo stesso impatto, diciamo, perché noi è dall'inizio dell'Odissea, cioè da 23 canti libri prima, che aspettavamo una scena così. In altre opere letterarie, non so, Guerra e Pace di Tolstoi, c'è una scena bellissima, simile, tra Natascia e Pierre, che non sono però sposati ancora. Oppure si trovano nei drammi romanzeschi di Shakespeare, naturalmente, ce ne sono di bellissime, ma non sono la stessa cosa.